Buongiorno a tutti. Vogliamo aprire la Bibbia nel libro dell'Esodo? Per chi è qui per la prima volta o per gli ospiti, stiamo guardando ai comandamenti che si trovano nella Scrittura, ai 10 comandamenti, perché siamo convinti che questi comandamenti scritti sulla pietra rappresentino ancora oggi la volontà di Dio per il suo popolo. E oggi guardiamo al secondo comandamento, Esodo 20. Leggeremo dal verso 4. In un contesto, in una società che in qualche modo vuole essere regola a se stessa, vuole vivere per conto suo, vuole definire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in modo autonomo, i cristiani, il popolo di Dio, hanno la responsabilità di richiamare e presentare in modo chiaro quale sia la volontà e l'indicazione del Signore. E i 10 comandamenti sono essenzialmente questo, sono una bussola per la nostra vita, che ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Il secondo comandamento è questo, Esodo 20, dal verso 4. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Perché? Perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso e punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che amano e osservano i miei comandamenti. Abbassiamo il capo. Signore, noi vogliamo sottometterci alla tua parola e riconosciamo il grande privilegio che abbiamo di stare alla tua presenza. Signore, consapevoli che tu sei un Dio che parla, un Dio che comunica la sua volontà al suo popolo. Grazie, Signore, per la parola e ti chiediamo di assisterci con la forza, con la potenza dello Spirito Santo, affinché ogni cosa sia fatta, Signore, per annunciare Gesù e per l'avanzamento del suo regno. Nel tuo nome vogliamo chiederti questo. Amen. Non so se è la prima volta che tu entri in una sala, in una chiesa, come la nostra, evangelica, ma sicuramente una delle cose che saltano subito all'occhio in una chiesa come la nostra è la mancanza di immagini. E al limite quello che vedi, al massimo, ciò che si espone è una croce, quasi mai un crocifisso. Allora spesso sorge spontanea una domanda, a me viene chiesta spesso, no? E mi si chiede, com'è che una chiesa cristiana, no, ha una croce senza un crocifisso? Come mai non ci sono immagini e figure di santi o in qualche modo di uomini di Dio, di donne di Dio della storia che in qualche modo possono incoraggiarci? Allora, quello che normalmente io dico, che rispondo a questa domanda, è semplice. Dico, guarda, il Cristo crocifisso è qualcosa che noi annunciamo, non è qualcosa che appendiamo al muro. E questo è il messaggio della Bibbia. Il Signore Gesù deve essere annunciato, predicato, proclamato dalla Scrittura, non deve essere in qualche modo rappresentato in immagini e in oggetti. Perché? Perché se così fosse, il rischio molto forte sarebbe quello di violare, di andare contro le indicazioni del secondo comandamento. Ora, guardate che questo non è un aspetto facile. Nella storia della Chiesa questo è stato probabilmente il comandamento più bistrattato, più maltrattato. Se voi guardate, se voi andate a vedere, ad esempio, la versione cattolica dei di queste parole, quello che si nota subito è che questo è un comandamento che è stato accorpato con il primo. Non esiste un comandamento, come dire, sulle immagini, sulle sculture, sugli idoli, autonomo. Ed è ovvio, nel corso della storia c'è stata una grandissima discussione, no? Sulle immagini, sulle sculture, no? Sulle rappresentazioni fisiche di Dio. E fino al 700 circa, no? In tutta la Chiesa cristiana era condivisa la proibizione di farsi immagini e sculture. Dopo, pian piano, questa abitudine ha preso il sopravvento per buona parte, del mondo cristiano. Però è un problema che esiste, è un problema che c'è e che il nostro testo affronta. Perché il primo comandamento, se tu lo guardi con attenzione con me, dice in modo molto chiaro non avere altri dei oltre me. Cioè il primo comandamento riguarda una verità molto semplice, cioè che tu devi adorare il vero Dio. Il vero Dio è l'unico che deve essere adorato. Il secondo comandamento, invece, ci dice non soltanto che dobbiamo servire e adorare il vero Dio, ma che il vero Dio va adorato in modo vero. Cioè, è una proibizione, no? A adorare, a servire il vero Dio in modo improprio, in modo falso, in modo contrastante alla volontà di Dio. Cioè, il primo comandamento ci dice in pratica in modo molto semplice, è vietato adorare un Dio falso. Il secondo comandamento ci vieta invece di servire e adorare falsamente Dio. E questa è una sfida. È una sfida ancora per noi, perché spesso pensiamo che adorare e servire Dio in realtà sia il frutto di un impulso spirituale che io in qualche modo devo incontrare e accogliere e metterlo in gioco. Non è così. Questo comandamento ci dice in modo molto chiaro che anche adorare e servire Dio è un aspetto che la parola norma, regola, indirizza, che orienta. E oggi guardiamo un po' qual è il significato di tutto questo. Guardate che questo è davvero uno dei comandamenti più controculturali. Immaginate, noi siamo in un'epoca oggi dove moltissima conoscenza, moltissima informazione passa attraverso le immagini, verso, come dire, la mercificazione della cosa. E spesso, no, come dire, noi siamo ormai talmente bombardati da informazioni che prendono una fattispecie fisica, che siamo incapaci di ascoltare, di pensare in modo indipendente da tutto questo. Siamo in un'epoca segnata da una caratteristica che è quella dell'homo videns, cioè tu vuoi vedere, vuoi immaginare, vuoi percepire, vuoi catturare con gli occhi ciò che è vero e ciò che non lo è. Per cui un comandamento come questo, che vieta l'uso di immagini, l'uso di rappresentazioni per adorare, per servare Dio, per servire Dio, capite che è davvero un comandamento molto importante. Ora, guardate che queste cose in alcune parti del mondo, anche il primo comandamento è davvero ancora oggi un aspetto centrale. È arrivata ieri sera una mail, neanche a farlo apposta, dal fratello Edgar. Ve lo ricordate, fratello Edgar? India, lui è cura a questa missione con le scuole in India, nel distretto di Krishna. Noi è una missione che sosteniamo, no, per la formazione. E lui ci dice, no? Ci condivide la sua preoccupazione. E dice, se uno pensa che ancora questi, il primo e il secondo comandamento siano cose così antiche, così vecchie, lui scrive, no? Guardate, c'è da pregare per noi, perché il governo del distretto, scrive lui, ieri sera, ordina a tutte le scuole di osservare l'adorazione del sole. 2018. Ora, noi non sappiamo come rispondere a questa direttiva, dice Edgar, no? A un certo punto capite che allora deve esserci un'adorazione, un culto del sole, no? Che deve essere fatta la domenica dalle ore 7 alle ore 10. Come dobbiamo fare? Come possiamo reagire a questa cosa? Allora lui dice, noi abbiamo pregato e quello che abbiamo fatto è stato semplice, no? Abbiamo letto il Salmo 19. Abbiamo letto il Salmo 19 e abbiamo preso un insegnamento dal Salmo 19, perché in questo Salmo il pianeta e la creazione, no, è descritta come opera di Dio. Quindi Dio è il Dio che ha fatto anche il sole, che ha fatto il sole e la luna e le stelle. E abbiamo insegnato che noi possiamo comprendere la funzione del sole se e solo se comprendiamo che c'è Dio creatore al di sopra di ogni cosa. E lui dice, i 94 bambini, i 5 insegnanti con gli aiutanti hanno avuto un bellissimo tempo spirituale grazie a questo. 2018. Ma non è soltanto oggi. Guardate, fratelli, che nella Bibbia ci sono anche delle storie, delle narrazioni, che ci dicono come a volte il popolo di Dio si comporta bene, capisce che non deve adorare un Dio straniero, un'altra divinità, però poi sbaglia. Vorrei raccontarvi della storia di Re Geu. Re Geu è un re la cui storia è raccontata nel secondo libro dei re. E lui dice che lui, ecco, e questo re Geu è stato davvero un uomo importante nella storia del popolo di Israele. È stato significativo perché grazie a lui si è tolta l'adorazione di Baal in Israele. E secondo Re al capitolo 9 ci dice che è stato lui in qualche modo a portare alla morte di Jezebel, questa donna è in qualche modo che serviva Baal. Malgrado lui abbia combattuto e distrutto tutti i ministeri di Baal, secondo Re 9, a un certo punto ci dice, no? In Seconda Re 10, verso 28, vorrei che lo prendeste con me. Seconda Re 10, verso 28. Lui fa delle cose buone. Indubbiamente. Così Seconda Re 10, verso 28, chi ha la nuova riveduta uguale alla mia, la pagina 388, ma se non hai la Bibbia, lo leggo. Leggo il verso per tutti. Ci dice, così Jehu estirpò Baal da Israele. Cosa bellissima. Ha tolto l'idolatria. Quindi non ci sono più divinità straniere. Però subito dopo ci dice quello che spesso noi facciamo. Tuttavia, egli non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, cioè non abbandonò i vitelli d'oro che erano a Betel e Dan. Cosa fa Jehu? Toglie gli idoli, toglie le divinità straniere, però mantiene sulle retrovie delle forme improprie di adorazione e di servizio al Signore. Ci sono dei vitelli d'oro, che non è che segnalano, che ricordano le divinità straniere, no, sono immagini del suo Dio, però sono immagini, sculture, improprie, che Dio non vuole, per cui si vive questo paradosso, l'uomo che ha combattuto l'idolatria, alla fine però sbaglia, perché continua a servire, a voler servire il Dio della Bibbia attraverso immagini, sculture, mezzi impropri che Dio non approva. E il testo ci dice, no, che Dio non vuole questo, non si può. In pratica lui sta sbagliando, sta cadendo, va contro il secondo comandamento. Allora, fratelli, io vorrei questa mattina che fosse chiaro che questo è un errore e un rischio che hanno anche i cristiani. Spesso, è vero, noi spesso sbagliamo perché nella nostra adorazione, nel nostro servizio, viene costruita un'impalcatura che non è nella nostra vita, del nostro servizio, che non è coerente con i principi, con le fondamenta della parola di Dio. Per cui se da un lato fuggiamo dall'idolatria e dall'altro invece la coltiviamo in altre forme e in altre specie. Come ha fatto Yehu? Allora io oggi vorrei fare delle cose molto semplici, vorrei spiegare questo comandamento, vorrei dirvi cosa significa, cosa implica, vorrei darvi delle illustrazioni bibliche, no? Di come anche nel Nuovo Testamento questo è stato un comandamento applicato e importante per la vita del popolo di Dio. E in ultimo, come ultimo punto, vorrei dirvi qualcosa sulle profonde implicazioni che questo comandamento ha per la nostra vita spirituale. Il primo, guardate, questo comandamento ha quattro parti molto semplici. La prima parte ha una regola, ha un motivo, ha un avvertimento e una promessa. È un comandamento estremamente semplice, ha una regola, e la regola è non farti, verso 4, non farti scultura. La regola dice, in pratica, evita di usare la tua competenza, di mettere in gioco, no, il tuo talento per costruire qualcosa che in qualche modo rappresenti o sostituisca la parola di Dio. Non, è una regola molto semplice, non farti, non fare queste cose. Pippo, ma non è che qua si sta impedendo, c'è un impedimento verso l'arte, la creatività dell'uomo? No. Guardate che la Bibbia è molto chiara in questo senso. La Bibbia ci dice di non farci immagini o sculture, ma allo stesso tempo valorizza in modo estremamente importante tutto ciò che è il frutto dell'arte e della creatività dell'uomo. Esodo, qualche pagina dopo, Esodo 31. Spesso si pensa che i cristiani siano le persone tra le più bacchettone, che non hanno attenzione all'arte, alla creatività, che spengono, diciamo così, ogni movimento in questa direzione. Esodo 31, verso 4, verso 4 e 5, si parla, no, in pratica degli oggetti per il culto, di come Dio stesso chiama gli artigiani e gli artisti a mettere in gioco la loro competenza per creare un'arte, no? E poi dice, no? Guardate, l'ho riempito, parla di questi artigiani, e questa è una delle prime volte che si parla di pienezza dello Spirito Santo. E guardate che questa volta la pienezza dello Spirito Santo non produce linguaggi strani, ma produce artisti. L'ho riempito, verso 3, Esodo 31, verso 3, l'ho riempito dello Spirito di Dio, pienezza dello Spirito di Dio, per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre, per incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Quindi, fratelli, l'indicazione è chiara, il divieto è a fare immagini che in qualche modo sostituiscano o rappresentino Dio. Non è un impedimento, no, a cercare, a coltivare il proprio talento o a coltivare anche una passione artistica e culturale in senso ampio. Anzi, questa qui è il frutto diretto della pienezza dello Spirito di Dio. E a me fa sorridere molte volte, come spesso le chiese cristiane, piuttosto che essere, no, i motori, i volani di un rinnovamento culturale e artistico. Per mettersi in gioco nei confronti del mondo contemporaneo, per dire guardate, no, che è proprio la pienezza dello Spirito di Dio che ci porta, no, a sollecitare, a ricordare, a provocare nel modo dovuto. Spesso, come dire, siamo degli incubatori che opprimono queste cose. E non va bene. E non va bene. Ecco. Allora, quindi il messaggio deve essere chiaro per noi. Questa è la regola. Sebbene Dio apprezzi l'arte, Dio però non tollera l'idolatria. Dio apprezza l'arte, però Dio non tollera la idolatria. Allora, quindi, e questo è chiaro. Cioè, a noi non è permesso di farci sculture o immagini o alcune delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o sulle acque sotto la terra. Per quale motivo? Beh, semplice, perché tutte queste cose sono cose create. Cioè, non hanno una speranza ultima, sono cose create, sono cose che Dio ha creato, non sono loro stesse Dio. No? Quindi, in pratica, noi non dobbiamo contare, valutare, valorizzare le cose create, le cose fatte dagli uomini allo stesso livello delle cose di Dio stesso, della sua persona. Fratelli, amici, e permettetemi come questo verso anche mette fine, secondo me, alla discussione che gli amici cattolici spesso hanno sull'adorazione. Ci dicono. Ci viene detto spesso che ci sono alcune cose che vengono adorate, altre cose invece che vengono venerate. È una distinzione che io non trovo nella scrittura. Il divieto qui è chiaro. Non bisogna confondere le due cose. E guardate che Israele, che il popolo di Israele, anche nell'epoca in cui viene scritto questo testo, immaginatevi il contesto di Israele, è circondato spesso, il popolo vicino qual è? È il popolo degli egiziani. Qualcuno di voi è mai stato a fare visita ad un museo di quell'epoca, egizio? Ci siete mai stati? Avete mai visto, andate nella sezione cultuale, nella sezione religiosa di quel museo. Allora, la cosa che notate è subito un proliferare di divinità. E tutti a forma di animali o a forma strana. Il falco, il leone, no? O l'animale. Capite che era normale per il popolo di Israele confrontarsi con una cultura, con una società che in qualche modo produceva continuamente immagini, sculture, artefatti che volevano essere Dio. Questi qua si inchinavano, erano lì. Ditemi se questo è molto diverso da alcune feste popolari che si trovano anche nella nostra bellissima Italia o altrove nel mondo. Guardate, no, la Bibbia valuta queste cose in modo preoccupato, senza nessun bigottismo, ma in modo critico. Allora, questa è una proibizione molto chiara. Quindi, riassumo, sei un artista, continua, cresci con la benedizione di Dio. Hai un impegno culturale, vai avanti, senza nessun timore. Però questo non deve mai essere un sostituto, un idolo da venerare o adorare. Però non ci dice soltanto la regola, ci dice anche il motivo. Perché questo qua? Perché è importante? La Bibbia ci dà, ecco, interagisce in modo intelligente con ognuno di noi. E subito il verso 5 ci dice non ti prostrare innanzi a loro e non li servire. E poi ci dà una motivazione. E la motivazione è molto semplice perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. La motivazione è la gelosia di Dio. Ora, io non so quanti di noi hanno mai pensato, a Dio come un essere geloso. ma la Bibbia lo presenta molte volte in questo modo. Il Dio della Bibbia è un Dio geloso. Cioè, in qualche cosa, cioè, lui ha, manifesta una passione, un sentimento per il suo onore, per il suo popolo, che è estremamente forte e importante. Oggi, quando io e te usiamo il termine gelosia, cosa pensiamo? Pensiamo a qualcosa di poco sano, qualcosa che è possessivo. Spesso la gelosia degli uomini viene interpretata, come dire, in modo assolutamente negativo. È un'intensità nella relazione che fa male all'altro, no? Per cui non è prendersi cura, ma in qualche modo viene visto come uno schiacciamento dell'indipendenza, dell'autonomia, del benessere dell'altro. Ma non è così la gelosia di cui parla la Bibbia. Quando la Bibbia parla di un Dio geloso, lui sta dicendo, descrive come questa gelosia come la cura, come l'attenzione, come la protezione che una mamma ha nei confronti di un bambino appena nato. Avete visto come si comporta una mamma verso suo figlio o sua figlia appena nata? Quella è la gelosia di Dio, è la gelosia di un padre che è preoccupato per il benessere della sua famiglia, della sua casa ed è pronto a far di tutto affinché questo riesca. Quindi non è un aspetto negativo, è la gelosia che ci deve essere, in un rapporto sano tra un marito e una moglie, no? Perché è anche, come dire, una naturale conseguenza della fedeltà e del rispetto che c'è gli uni con gli altri. Ecco, Dio è un Dio geloso. Vuol dire che lui non è interessato, no, a scelte consumistiche, a monopoli, a, come dire, opprimere noi stessi. No, Dio è un Dio geloso, nel senso che lui vuole proteggere noi stessi e protegge il suo onore. Questo è il motivo del secondo comandamento. Dio è un Dio geloso. Qual è la tua immagine di Dio? Qual è il tuo rapporto con Dio? Lui è geloso perché ama. E lui non solo ci ama, ma vuole che noi restituiamo questo amore con passione. E subito dopo non c'è soltanto una regola, non c'è soltanto un motivo, c'è anche un avvertimento. È un avvertimento molto duro. E questo avvertimento è questo, perché state attenti, ci dice il testo, perché io punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Ora, qua siamo in un terreno molto delicato, ma quello che il testo sta dicendo in modo molto semplice è che l'idolatria non è mai senza conseguenze. E che spesso, no, è farsi catturare, no, da un sistema idolatrico, da un sistema che in qualche modo ci espone alla falsa adorazione di Dio, ha delle conseguenze su noi stessi, ma anche ha delle conseguenze molto gravi anche sulle persone che stanno vicino a noi. La falsa adorazione, l'idolatria, ha delle conseguenze, non solo su noi stessi, ma impatta, si protrae, si diffonde, contagia, contamina anche le persone a noi più vicine. E questo è semplice. Non è soltanto perché c'è un fattore sociologico, antropologico che ci aiuta a spiegare la trasmissione, no. Ma soprattutto in una famiglia, ci dice il testo. È perché c'è una responsabilità che il padre, che i genitori hanno nei confronti dei loro figli. E questa è una responsabilità pattizia. C'è un'alleanza, loro sono in qualche modo rappresentanti di. E quando succede qualcosa, in qualche modo questo si estende quasi naturalmente. Quindi il testo, quello che ci sta dicendo, non è negare la responsabilità individuale. La Bibbia è molto chiara che le colpe sono individuali, la responsabilità resta individuale. Ezechiele 18, verso 20, l'uomo che pecca, quello morrà. Però ci sta dicendo che a volte ci sono, c'è un esempio, per varie volte nella Bibbia, in cui l'idolatria di uno contagia, contamina, uccide i suoi cari. Re Acab, seconda re 10, da 1 a 17, i figli del re Acab furono uccisi a motivo dell'idolatria del padre. Ci sono delle conseguenze. E allora noi dobbiamo stare attenti, essere consapevoli che nell'ambito spirituale le nostre azioni non sono mai innocue o disinteressate. Però non c'è soltanto un avvertimento, c'è una promessa. E guardate questa promessa che supera di gran lunga la portata dell'avvertimento. È una promessa, che ci dà una... che ci dà un orizzonte di grande speranza. Verso 6. E uso bontà fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. L'impatto, però la promessa di Dio è una promessa che va all'infinito, che si estende per tutte le generazioni future. E questa è la nostra sicurezza, e questa è la manifestazione della misericordia, e dell'amore, e della bontà, e di come Dio si è interessato a ognuno di noi. Vuol dire in modo semplice che se tu hai creduto in Gesù, che se tu hai dato il tuo cuore a Lui, questo significa in modo molto semplice che la benedizione di Dio per certo trionferà su ogni forma di maledizione degli uomini. E questa cosa non può essere contata, non può essere confrontata. E questo è l'invito, la benedizione di Dio. Fai in modo che la benedizione di Dio anche nella tua vita sia di una portata molto maggiore. Vinca, stravinca, che inondi, sia uno tsunami nella tua vita, contro ogni forma di impatto idolatrico. Però io voglio chiederti anche un'altra cosa. Ognuno di noi è qui e ognuno di noi ha anche dietro le spalle una famiglia, delle relazioni particolari, degli amici cari, no? Dei figli o dei genitori. E io voglio chiederti in modo molto semplice questa mattina, farti una domanda. Cosa sta facendo Dio nella tua famiglia? Prenditi del tempo, perché questo voglio chiederti questa mattina. Cosa sta facendo Dio nella tua famiglia? Traccia la storia, traccia, metti assieme i punti della benedizione e dell'accompagnamento di Dio. Cosa sta facendo Dio nella tua famiglia? Cos'è che ci preoccupa? Quale tipo di vita io e te stiamo vivendo? Quale tipo di adorazione stiamo incarnando e in qualche modo trasmettendo anche alle persone che sono a noi vicine? Qual è il legame forte che abbiamo? Siamo uomini liberi perché si sono inginocchiati soltanto a Dio? O siamo schiavi di tanti legami, di tanti idoli? Che tipo di legame? La Bibbia ci dà degli esempi anche su come questo comandamento abbia impattato anche la missione cristiana. E brevemente voglio raccontarti di Paolo che va in una città. Paolo va a un certo punto della sua vita missionaria, del suo viaggio missionario, va a visitare Atene, grandissima città. Immagina che gli storici dicono, quando parlano di questa città, usano dei modi scherzosi per descriverla in quell'epoca. Dicono: guarda, guarda, che ad Atene è più facile scoprire o trovare una divinità che una persona. Immaginate quanta proliferazione, quanta produzione di idoli e di divinità c'era. Prendi con me Atti 17. Atene era una città molto attiva, era una città, una smart city del tempo, molto brillante. Guardate un po' la caratteristica che c'era ad Atene, verso 21, erano uomini e donne con un certo piglio. Atti 17, verso 21 ci dice: ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. Atene era un hub culturale, no? Trovavi idee nuove, ti confrontavi, crescevi, venivi provocato, c'erano giovani e meno giovani, nuove filosofie che emergevano, innovazioni, c'era cultura, tanta ricerca. Immaginate la panacea per molti oggi, no? Atene era questo. Quindi sembrava una città estremamente molto promettente. È una città davvero brillante, no? Era, però, malgrado tutto questo, era, ci dice, una città piena di idoli. Paolo cosa fa, cosa ci dice? Guardate il verso 16, no? Guardate la lettura che ne ha Paolo. Paolo ha una lettura della città e della società contemporanea che è un po' diversa da quella che probabilmente, no? Sviluppiamo io e te. Verso 16, mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inarcebiva dentro nel vedere la città come piena di idoli. Cioè, allora, io e te quando andiamo a visitare una città nuova, abbiamo magari la guida touring, no? E cerchiamo, giustamente, e abbiamo, una mappa, oppure con questi aggeggi ormai, no, che ci guidano dappertutto e ci dicono quante stellette ha un monumento piuttosto che un ristorante, no? Per cui questa è la nostra massima forma di intelligenza spirituale, arriva a un'app. Guardate Paolo invece. Guardate l'attenzione che ha Paolo, come Paolo sviluppa questa cosa. Paolo vede la città e la vede con l'occhio, fammi dire questa cosa, che Paolo ha gli occhiali del secondo comandamento. Paolo ha gli occhiali della legge di Dio, dei comandamenti di Dio. E quello che vede attorno a sé non è la brillantezza, l'intelligenza, cose molto utili e interessanti. Però Paolo dice che quella città era piena di idoli. E vive questa cosa non con curiosità. Il testo ci dice che lo suo spirito si inacerbiva. Cioè era molto arrabbiato e preoccupato per questo. E Paolo arriva in questa città e fa un discorso, e quello che trova, che è una città talmente sviluppata che a un certo punto trova anche un altare. Guardate qua, verso 23, parla in questa agorà e dice: poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Cioè, avevano divinità ogni dove, di ogni tipo. Per tutelarsi, che non si sa mai qualcosa scappa, no? Facciamo anche una divinità, un idolo, al Dio sconosciuto. E Paolo dice, Paolo interviene, parla e proclama Gesù Cristo, proclama quello che Dio ha fatto nella storia. Dice: uomini di Dio, voglio dirvi, verso 24, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, e sento il Signore del cielo e della terra, non abita in tempi costruiti da mano d'uomo. E Paolo dice delle cose molto semplici. Ora, non abbiamo il tempo per leggere tutto il testo, ma Paolo sta dicendo: state attenti, non riducete Dio ad una scatola che si può manipolare. Non riducete Dio a un idolo con il quale si può giocare. Dio non è un passatempo culturale. Dio non serve come riempitivo, no, della vostra noia dell'esistenza. Dio è qualcosa di più, non può essere messo in una scatola. Lui è il creatore, lui è colui che è trascendente, lui non può essere un semplice oggetto. E quindi la sua conclusione è il verso 29, quindi siamo discendenza di Dio e quindi non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento o a pietra scolpita dall'arte o dall'immaginazione dell'uomo. Cari fratelli, è questo che sta dicendo Paolo. Anche nel Nuovo Testamento la sua preoccupazione, la valenza di questo comandamento è esattamente la stessa. E se lo è nell'Antico Testamento, se lo è nel Nuovo Testamento, lo deve essere ancora per noi, se vogliamo mantenere la fedeltà alla Scrittura. Beh, Pippo, però ora e arriviamo alla conclusione. D'accordo, queste cose valgono allora. Ma in realtà noi mica abbiamo idoli. Abbiamo idoli noi? Abbiamo qualche divinità? Qualcuno di voi vuole? Chi di voi ha un idolo in casa? Qualche divinità che serve, che adora? Le mani non si alzano, spero. Mai. No, cioè, Pippo. Insomma, non è che ci interessi molto. Eppure c'è una frase di Giovanni Calvino che mi ha sempre colpito molto. E lui dice, nel XVI secolo, dice: l'uomo in realtà, state attenti, non svalutate l'uomo, perché l'uomo in realtà è una fabbrica perpetua di idoli. Il cuore dell'uomo è una fabbrica che non conosce crisi, che non conosce tante realtà. Con lui, il cuore dell'uomo è una fabbrica perpetua di idoli. Allora, Pippo, abbiamo idoli? Sì che ce ne abbiamo, il rischio c'è. E io vorrei dirvi quali sono i rischi che in qualche modo dobbiamo mantenere, come dire, per i quali dobbiamo mantenere viva la nostra attenzione, perché se non abbiamo attenzione, con facilità cadremo nella trappola dell'idolatria e della falsa e dell'adorazione falsa. La prima cosa è che noi siamo... rischiamo molto quando svalutiamo l'ascolto della parola. Si rischia molto, siamo a forte rischio di idolatria quando c'è qualcosa d'altro nella nostra vita spirituale che prova a prendere il posto dal semplice ascolto della parola di Dio. Fratelli, questa è una tentazione, no? Che abbiamo molto forte ancora oggi. Noi abbiamo questa tentazione. Vorremmo che in qualche modo che la parola di Dio, la semplicità del pulpito, di una lettura, di una meditazione, dell'ascolto e dello studio della parola di Dio, fosse in qualche modo arricchita, amplificata, sostituita, no? Completata da qualcos'altro. No? Vorremmo che in qualche modo ci fossero, no, immagini o sensazioni o chissà quale fatto che in qualche modo supplisse a questa estrema povertà e semplicità della parola di Dio. Stiamo attenti, perché questi impulsi, questo tipo di impulsi, ci dice la Bibbia, sono impulsi idolatrici. Qualunque impulso che ti porta a sconsiderare la centralità della parola di Dio nella vita cristiana, nella vita comunitaria, nella vita individuale, è un impulso idolatrico. Ora, fratelli, dobbiamo recuperare questa forza propulsiva del secondo comandamento. Un altro rischio è quanto in qualche modo facciamo di Dio qualcosa che noi possiamo maneggiare, manipolare, qualcosa che in qualche modo io e te posso controllare. Allora, spesso, anche tra i cristiani, magari con la scusa della semplicità o della leggerezza. Spesso ci sono delle regole, beh, ma se faccio questo ne avrò benedizione. Ci sono forme di superstizione cristiana che in qualche modo, o se dico questa preghiera, se la dico in questo modo, sicuramente ne avrò beneficio. Dio è manipolabile. Se do in modo importante, allora sicuramente Dio mi deve ritornare qualcosa. Se parlo con quel leader cristiano, no? Se in qualche modo riuscirò a toccare, no? Il Papa o il similpapa, no? Chissà, questo influsso. Ci sono queste forme. Io sono rimasto, non so se qualcuno di voi è andato mai a visitare, qualche chiesa in cui sono ospitate delle reliquie. Siete mai stati, non so, a vedere, no? No? È impressionante. È impressionante l'ingenuità. È l'ottusità. Dalla lingua di un presunto santo alla falange di un apostolo. È incredibile. Ma guardate che queste cose non sono solo cose folcloristiche, denotano una più profonda forma di schiavitù spirituale, intellettuale. Ma questo anche tra gli evangelici è così. Il rischio è anche tra gli evangelici. Cioè ci sono forme di teologia della prosperità che ci illudono che se facciamo qualcosa Dio ci benedirà in un determinato modo. Stiamo attenti, Dio non si può manipolare, mai. E dopo l'invito fratelli e a quelli, e allora e arrivo davvero alla conclusione, è quello di adorare Dio nel modo giusto. Adorare Dio nel modo giusto. Come posso farlo? Pippo, come possiamo essere sicuri di adorare Dio nel modo giusto? Non possiamo farci immagini, no? Non possiamo farci immagini. Però io ti dico una cosa questa mattina. Che la Bibbia dice in modo molto chiaro che io e te non possiamo farci immagini di Dio, di nessuna divinità. Però ci dice allo stesso modo che noi siamo, io e te siamo ad immagine di Dio. E la Bibbia ci dice che io e te siamo ad immagine di Dio, ma ci dice anche, e quindi abbiamo una dignità irriducibile, che nessuno può calpestare. Però ci dice anche che io e te siamo infatti immagine di Dio e che questa immagine è stata deturpata, sporcata, rovinata dal peccato. E allora l'invito questa mattina è molto semplice. Non smettila di costruirti immagini di Dio, ma fai in modo che Dio restauri la sua immagine nella tua vita. Smetti di farti immagini di Dio, ma prendi questa mattina l'opportunità nel dire: Signore, io vorrei che tu che mi hai creato a tua immagine, tu che mi hai dato una dignità irriducibile, irrinunciabile, Signore, io ti chiedo questa mattina di essere restaurato, di restaurare, di essere recuperato, di essere ricostruito, che tu possa farmi di nuovo bellissimo ai tuoi occhi. C'è un'immagine che deve essere recuperata. C'è un'immagine che deve essere restaurata. E c'è un'immagine, ed è l'immagine di Gesù Cristo nella nostra vita. Lui è l'immagine dell'invisibile di Dio. Lui è l'esatta rappresentazione del suo essere. Allora, facciamo in modo questa mattina. Permetti che Dio restauri la sua immagine nella tua vita. Fai operare lo Spirito di Dio. Fai operare lo Spirito Santo. Lui opera in noi. E lui è un artista meraviglioso. Che anche quando l'immagine è la più deturpata possibile, anche quando è presente soltanto un micro frammento, la parola di Dio dice che lui è in grado di restaurare, di ricostruire, di perfezionare, di sistemare tutto. Com'è la tua immagine? Com'è l'immagine di Dio nella tua vita questa mattina? In che condizioni è? In quali condizioni è? Permetti a Dio di lavorarla. Abbassiamo il capo.